Non sono solo i solari. No, prima si parlava anche, per esempio, di ringhiere.
Allora, dividiamo immediatamente la questione. Sul fatto delle strutture accessorie non c'è primo livello, secondo livello. Vengono fatte tutte subito, al primo livello, ok?
Io rilascio, e probabilmente voleva dire, facciamo qualcosa di un controllo sulle strutture, vediamo di avere delle strutture che non abbiano dei pericoli incombenti. Chiamiamolo certificato di buona salute. L'hanno chiamato in questa maniera, adesso è impossibile rilasciare una cosa del genere senza fare l'analisi che ci vuole. Perché se no andiamo incontro, certo, guardiamo, tutto bello, ci fidiamo di noi stessi, ma se succede qualcosa perché scavano la metropolitana e c'è un'infiltrazione d'acqua, c'è un problema in fondazione, dopo non è colpa mia, ma all'inizio il primo che vengono a cercare sono io.
Allora, gli ingegneri, penso la nostra storia ci ha sempre chiamato in causa come costruttori del futuro e non ci siamo mai tirati indietro le nostre responsabilità, però hai tirato in ballo due argomenti a cui ci tengo a rispondere. Allora, per gli elementi accessori come le ringhiere, ripeto, non c'è primo o secondo livello, ma vanno guardati da subito. Il regolamento edilizio in questo caso ci dice che vanno verificati secondo i carichi per i quali, al momento dei quali è stata costruita, è stato costruito l'edificio. Va anche indicato, quindi il certificato di idoneità statica va dato per quella ringhiera per i carichi che avrebbe dovuto supportare al momento in cui è stato costruito quella ringhiera. Va anche indicato però, per quella stessa ringhiera, se è in grado di sopportare i carichi che la normativa esistente attualmente prevede. Che come? No, va indicato, non devo intervenire, va indicato, non è una preclusione all'emissione del certificato di idoneità statica. Il certificato di idoneità statica, scrive il Comune all'articolo 11.6, per gli elementi accessori, io verifico ai tempi in cui è stato costruito, quella ringhiera doveva portare 100 kg al metro lineare, li porta, lo dico, va bene, oggi ne deve portare 200, non li porta, lo segnalo, non dico che non emette un certificato di idoneità statica e quindi obbligo a rimuovere quella ringhiera e costruirne una nuova. Ripeto, sono tutti fatti che solo l'esperienza, siamo nuovi, come diceva Maran, è la prima città che sta adottando questi sistemi e noi come ingegneri ci siamo messi lì a provare, a scrivere, non siamo infallibili, sicuramente tutto è perfettibile, Maran ha parlato di possibilità di migliorare sicuramente il regolamento edilizio, lo faranno altre città, lo faremo anche noi e anche come linee guida, insomma, solo applicandole potremo capire se vanno migliorate.
Sono i plafoni dei soffitti. Le linee guida di Lolette parla di un'analisi visiva. Con un'analisi visiva molto spesso non si capisce se c'è uno sfondamento in atto oppure no, e questo è un elemento dal punto di vista della sicurezza molto rilevante. Volevo capire, è limitata secondo le linee guida primo livello, secondo livello, che poi è differente in questo caso, un'analisi visiva, oppure c'è un approfondimento da fare come per esempio è stato fatto sul bando del MIUR l'anno scorso sulle
Allora, voi mi insegnate, diciamo che i casi di studio di questi 26.000 abitazioni, cioè edifici a Milano, si tratta di principalmente edifici residenziali. Non stiamo parlando di edifici pubblici tipo scuole, ospedali, per i quali tra l'altro il Comune è anche stiamo collaborando per le analisi o per capire come impostare le analisi di vulnerabilità delle scuole a Milano, ed è invece in corso un'altra campagna per il discorso sfondellamenti e controsoffitti. Allora, voi mi insegnate che se i solai e le campiture di questi solai sono di luci ragionevoli, come normalmente si costruiva dal 1900 al dopoguerra, e gli spessori dei solai che sono normalmente desumibili almeno dei disegni architettonici che normalmente sono a disposizione, se ci sono, oppure da qualche rilievo banale che si può fare esterno, interno. Allora, se gli spessori di questi solai e le luci di questi solai in latero cemento non destano preoccupazioni, quindi sappiamo benissimo che nel dopoguerra non usavano la cappa e c'erano questi solai in latero cemento, se lo spessore del solaio in latero cemento e la luce hanno dei rapporti tali per cui l'ingegnere collaudatore che deve fare il CIS si preoccupa, chiamerà un'analisi termografica e farà fare l'analisi termografica e non si limiterà a un primo livello, va tutto bene su una luce del genere con degli spessori. Se invece gli spessori e le luci consentono di dire che non c'è, oppure la non presenza di particolari segnali di fessurazioni in questi solai non destano preoccupazioni da questo punto di vista, anche qui è inutile andare a fare la termografia di quel solaio o la battitura per capire se c'è o ci può essere uno sfondellamento.
A me è capitato di essere chiamato a fare il perito di parte di due casi di edifici residenziali dove è successo un problema di questo genere. Quando sopra ho rifatto il bagno, un mese dopo gli è venuto giù il plafone sotto per un evidente sfondellamento che era già in atto, che si è ampliato con l'infessurazione. La mia domanda era, più che il caso specifico, che può essere ragionevole quello che mi ha detto, in base alle luci si può capire, si può eventualmente, ma anche su temi generali, le linee guida parlano di ispezione visiva e in tratto c'è anche scritto che l'ingegnere che redige questo CIS non può essere chiamato a rispondere per vizi occulti. Quindi, adesso poi io i costi non li ho visti, perché è evidente che questo cambia notevolmente l'impegno che bisogna approfondire in una verifica di primo livello. Se rimane un'analisi visiva, e quindi uno è chiamato solo a rischi verifiche di analisi visiva, oppure se è demandato professionista la valutazione di un'analisi più approfondita. E questo è sostanziale. Di impegno e l'analisi di sfondellamento è un esempio, però anche quello delle ringhiere oppure di altre lastre di facciata di un edificio storico a Milano di marmo, fa l'analisi visiva, si limita a quello, deve andare a vedere, fare un'analisi diversa, termografica, con battitura, prendendo. È un po' complicato poi, no? Se viene demandato al professionista l'onere di poter fare altre prove approfondite oppure no.
In un mondo ideale, chiaramente, se potessimo noi strutturisti o noi ingegneri civili imporre a tutti dove non è stato fatto prima di farlo dopo, saremmo tutti più tranquilli, ma qual è il costo sociale di un'operazione del genere? Io penso che saremmo accusati di una lobby incredibile. Allora, quando tu mi parlavi di bagno ricostruito sopra, carichi che sono mutati nel tempo, la ricostruzione storica e le checklist che Alessandro ha fatto vedere un po' succintamente perché non abbiamo il tempo, dicono questa cosa, cioè voi tutti avete l'esperienza per cui se trovate che sono state fatte tre ristrutturazioni successive, sono stati fatti, come ho detto prima, tre massetti successivi con tre pavimentazioni una sopra l'altro, non lasciate un solaio così senza un'analisi o un'indagine un po' più approfondita e solo visiva, io penso.
Ma riuscire a capire che un solaio si è stato ricaricato tre volte vuol dire avere una conoscenza dello stabile estrema, vuol dire riuscire all'accesso di questo stabile ad avere un contatto con tutti coloro che abitano nello stabile, che se è un palazzo di 5 piani vuol dire come minimo avere a che fare con 20 famiglie, quindi sapere che quello del quarto piano ha rifatto il bagno, che quello del terzo ha buttato giù la parete fra cucina e soggiorno e quant'altro. Veramente io lì mi sento un po' come il mago hotel. Nel frattempo volevo ancora dire una cosa per i funzionari e per l'assessore. In tempi non sospetti, più o meno a metà novembre, abbiamo cercato di fare un accesso agli atti per trovare una pratica strutturale. I tempi di arrivo ad avere in mano questi disegni, questi elaborati, sono stati dell'ordine dei 60 giorni. E volevo lasciare questa come considerazione.
Allora, grazie. Come al solito, qui bisogna cercare di iniziare a lavorare. Io ho detto prima che in particolare l'Archivio Innocenti, che è stato presentato prima, si sta occupando proprio di sveltire questo tipo di pratiche. Avete sentito dire me che l'assessore Cocco ha in mente la digitalizzazione di parecchi atti e lo sveltimento di quello che sono proprio queste pratiche che ci vedono scontrarci anche con i committenti che si aspettano un servizio più rapido. È chiaro che il Comune ha promesso Maran nei prossimi 5 anni, una scommessa che la Giunta di Sala ha fatto, l'ha messo sul tavolo, se ci riescono poi non lo so. Quanto poi al discorso, come faccio a sapere, sono il mago, non mi ricordo, non lo conosco a te. Comunque, avete visto che c'è da fare una ricerca storica, c'è da parlare con gli amministratori, c'è da capire, non c'è solamente da andare a vedere passivamente un fabbricato. Quindi nella checklist lei dovrà spuntare: ho fatto la ricerca, ho fatto le misure agli atti, ho parlato con l'amministratore e con i proprietari. Se non l'ha fatto, non ha ottemperato quanto abbiamo scritto noi nelle linee guida.
Vorrei aggiungere una cosa e spostare un po' l'attenzione da queste, dagli elementi secondari, anche se sono d'accordo sulla attenzione che bisogna portare anche a questa parte. Nell'articolo 11 si parla, 11.6, si parla anche di intervenire e realizzare il CIS nel caso di, ad esempio, cambi d'uso per più del 50% dell'immobile. Questa cosa è stata affrontata o è stata lasciata, diciamo, in sospeso volutamente nelle linee guida?
No, la tabella che ha fatto vedere l'ingegnere Aronica alla fine è stata elaborata anche insieme ai tecnici comunali e presenta proprio il caso di cambio di destinazione d'uso, che è anche uno dei casi contemplati dal capitolo 8, cioè se io aumento i carichi in una certa zona del fabbricato e ne cambio la destinazione d'uso, devo andare a verificare le strutture per capire se queste possono sopportare questo cambio di destinazione d'uso. Tipicamente avviene a Milano che i piani terra diventano locali commerciali e quindi o il recupero dei sottotetti che una volta erano abbaini con un carico utile di solo 100 kg a metro quadro diventano locali abitativi, e quindi il discorso di queste verifiche è quasi automatico, può passare al livello 2 se non si trova una pratica depositata con un collaudo statico che attesti che sono state fatte le verifiche conseguenti a questi cambi di destinazione d'uso.
Sì, diciamo che nel caso di aumento di carico è ovvio, per come è scritto l'articolo 11.6 non è chiaro. Sembrerebbe che anche se passo da un palazzo uffici a un residenziale, devo fare il CIS sull'immobile.
Certamente, qui io penso che gli ingegneri siano o dovrebbero essere persone di maggior buon senso. Quindi
no, il buon senso ce l'abbiamo, e poi bisogna vedere con quali, per capire se è stato risolto, diciamo, questo tipo di argomento.
Il PM cosa può dire? Se non ha cambiato il carico, la struttura va bene, cioè non succede niente, no? Altre domande oppure rinviamo? Ecco.
Volevo solo concentrarmi un attimo sull'aspetto per gli edifici storici. Cioè, dalla mia esperienza, non c'è un edificio storico a Milano, diciamo zona centro, che non sia stato ampiamente manomesso, rifatto, sopraelevato nel corso della sua vita. Quindi praticamente apriamo un vaso di Pandora, vanno tutti in secondo livello. Cioè zona A va tutto direttamente in secondo livello, ma a quel punto lì dobbiamo smontargli la casa. Cioè è abbastanza complicata questa cosa.
Ma scusa, siamo passati dal professor Acito che mi ha accusato di semplificare troppo. Adesso tu mi dici che tutti cadranno nel secondo livello. Noi siamo interessati al raggiungimento di un buon compromesso statico e ingegneristico. E cioè,
se hanno manipolato questo stabile e non hanno documentato che cosa hanno fatto, siamo in sicurezza. Per dirlo non puoi andare lì e dire ma più o meno siamo in sicurezza, devi fare dei conti.
Non era un'accusa, anzi, no. Era ragionare sul fatto che forse sull'edificio storico, non lo so, forse dovrebbe considerarlo con un percorso specifico, ecco, perché dalla mia esperienza la vedo dura anche poi capire come è fatto, perché... Ma molte volte se non scrostiamo
probabilmente quello che succederà, ma non voglio anticipare niente perché abbiamo qua l'assessore Maran, è che ci sarà un problema di rispetto delle tempistiche dettate dal comune, ma se mai si inizia mai si arriva a un traguardo, no? Quindi ci sono edifici storici che nel tempo hanno subito delle manipolazioni, nessuno li ha verificate, nessuno le ha collaudate, devono farlo adesso e basta, cioè non si scappa.
Quasi sempre si trovano delle variazioni non documentate. A questo punto il regolamento edilizio imporrebbe sanzione e demolizione al proprietario. Quindi questo certificato, dichiarando vero, verrebbe visto male. Sancirebbe il reato, o quantomeno l'illecito.
Mi insegna anche che ci sono molte maniere di sanare gli illeciti fatti in passato, e si può, denunciando con pratiche e pagando gli oneri relativi, e quello che è successo, e verificando che lo stabile in questione è comunque in sicurezza dal punto di vista statico. Quindi non è che dobbiamo escludere delle analisi di sicurezza che ci impone il regolamento 11.6, perché possiamo scoprire o un vaso di Pandora, come l'ha chiamato il collega Marcora, oppure perché ci sono stati degli abusi in passato non documentati. Mettiamoci a posto, no? Siamo qui per lavorare. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti. Chiaramente è un argomento molto scottante e anche è una sfida importante. Noi l'abbiamo accettata e è importante proseguire insieme a monitorare quello che succederà. Grazie a tutti.